Iniziamo facendo la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana ad altri spiriti maligni mirante a ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati svolgere un servizio di animazione liturgica, a generare comprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. Creo, Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possono recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore e la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando in intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani e in guida di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci in questo primo sabato di ottobre nella tua casa per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare vespertina della 27ª domenica del tempo ordinario, che come sempre vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Essere qui non è semplice, perché per venire qui bisogna superare tanti ostacoli. Le persone sono frenate in tutte le maniere, o per problemi di salute, o per problemi di impedimenti vari, o perché hanno incontrato qualcuno, e io credo che in questo ultimo periodo siano aumentate le persone che dicono non andate a Sant'Alberto. Ci sono delle persone che dicono non andate a Sant'Alberto. Allora la gente rimane un po' confusa, dice ma cosa fanno? E quindi l'essere qui è un dono di grazia, uno deve farsi, noi dobbiamo ancora farci il segno della croce, ma quando ce lo faremo dobbiamo essere proprio col cuore grato e riconoscente. E guardate che la preghiera che tutti voi, che noi facciamo all'inizio della messa, ecco che voi ormai ce l'avete perché la portate da casa, rileggetevela un po' con attenzione, perché è una preghiera che è stata, ora sono anni e anni che facciamo sempre la stessa preghiera, però è stata concepita alla luce dell'esperienza, non è una cosa così, scritta così, devozionale, è veramente una preghiera, diciamo, di liberazione. Da un certo punto di vista. Quindi noi dobbiamo portare proprio nel cuore un ringraziamento, una gioia. Ce l'abbiamo fatta. Siamo qua. E quindi esprimiamo, ecco, la riconoscenza al Signore di ritrovarci insieme. Perché non è una cosa data per scontata, non è come per andare a un'altra messa qualsiasi. No, qui, per venire qui a questa celebrazione, come anche delle altre. Poi ci sono tanti, Padre Felice, ecco, tutta causa della lunghezza della celebrazione. No, non è causa della lunghezza della celebrazione. No. Ci sono delle altre cause che non dipendono da me, perché alla fine di questa celebrazione vorrei sapere se le cose che vi comunicherò potevano essere dette in un quarto d'ora. Non è possibile. Quindi non è a causa della lunghezza della celebrazione, è a causa di altri elementi, di altri fattori. La parola di Dio ci aiuterà a mettere a fuoco una delle cause principali di quel male spirituale che è così ampiamente diffuso nel mondo contemporaneo e ci indicherà anche il rimedio per poter progredire in un processo di guarigione spirituale sicuramente impegnativo, ma fattibile con l'aiuto della grazia di Dio. Allora, oggi c'è una parola di Dio particolare che ci aiuterà in una maniera particolare e allora noi beneficeremo di una grazia particolare che non dovremo tenerci per noi, ma dovremo condividere con gli altri. Anche se mi rendo conto che non sarà facile questa condivisione, però dovremo condividerla perché è troppo importante, perché noi oggi mettiamo a fuoco una delle cause che sono all'origine di quasi tutte le malattie spirituali. La liturgia del primo sabato del mese ha proprio questa finalità di aiutarci a comprendere le cause del male che possiamo riconoscere presente nella nostra vita e a individuare i rimedi per superarlo. Quindi, con fiducia e gratitudine vogliamo iniziare la nostra celebrazione liturgica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Che cosa significa il segno della croce che abbiamo fatto all'inizio di questa celebrazione? significa che ci riconosciamo tutti figli di Dio, redenti dal sangue di Cristo, animati dallo Spirito Santo, facenti parte del corpo di mistico di Cristo che è la Chiesa, incamminati verso il Regno dei Cieli. Vedi, questi sono i contenuti di un segno di croce. Fatto bene, che uno deve dire, ma che cosa faccio? Che senso ha? Tutto quello che noi facciamo, noi dobbiamo essere consapevoli, non fare una cosa così, senza nemmeno pensando a dell'altro. Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo, ci facciamo un segno di croce all'inizio di una celebrazione. Che senso ha? Dobbiamo chiedercelo e dobbiamo avere anche la risposta. Ora possiamo sederci per l'atto penitenziale. Voi più o meno sapete come è articolato l'atto penitenziale, quindi non è il caso che io faccia sempre una spiegazione dettagliata. Ricordo solamente che lo si fa in due momenti. Primo momento, noi perdoniamo. Secondo momento, chiediamo perdono. Chi dobbiamo perdonare? Qualcuno. Possiamo perdonare qualcuno che ci ha fatto così dire del male, o possiamo anche perdonare qualcuno che ha fatto del male non a noi, che ha fatto del male. Ecco, noi possiamo perdonare. E guardate, se io perdono e la Chiesa, l'Assemblea liturgica, che è il corpo mistico di Cristo, perdona, tant'è vero che noi diciamo noi perdoniamo, anche Cristo perdona. Quindi noi dobbiamo capire, prendere coscienza che quando uno perdona, anche Cristo perdona, perché noi siamo una cosa sola con Lui, siamo un membro del suo corpo. E questo perdono non significa che il male che è stato fatto venga cancellato. Significa che noi siamo in comunione con la persona che ci ha fatto del male o che comunque ha fatto del male. Cioè, perdonando, noi introduciamo nel nostro cuore i sentimenti di Gesù. Quindi noi ci avviciniamo un po' di più a quello che Lui sente, che Lui prova. Questo è molto importante, perché Gesù è il nostro modello, al quale noi dovremo sempre cercare di uniformarci. Questo è il primo momento. Il secondo momento è invece quando noi chiediamo perdono, e dobbiamo chiedere perdono a Dio. Chiediamo perdono a Dio delle nostre debolezze, delle nostre mancanze. Qualcuno dirà, sono sempre le stesse cose. È facile. È facile perché la nostra debolezza è un po' una debolezza strutturale. E quindi noi dobbiamo avere questa umiltà di riconoscere la nostra povertà naturale, il nostro limite. E anche in questo cerchiamo di non essere vaghi. Signore, io ti chiedo perdono di tutti i miei peccati. No. Dobbiamo essere un po' concreti, dire: Signore, io ti prego, ti chiedo perdono per il mio egoismo, ti chiedo perdono per l'orgoglio, ti chiedo perdono per l'ira, ecco, per le parole sconclusionate che posso aver detto, se ho dato qualche cattivo esempio, se ho scandalizzato qualcuno. Noi dobbiamo essere concreti nel chiedere perdono. E chiaramente l'assemblea si riconosce in quel peccato del fratello e della sorella e dice: Signore, abbi pietà di noi. Abbiamo bisogno incessantemente. E questa, guardate, quello che noi facciamo in maniera un po' approfondita il primo sabato del mese, è quello che noi dovremmo fare in una maniera personale al termine di ogni giornata, al termine di ogni giornata, cosa che la maggior parte delle persone trascura di fare, perché non ha tempo, perché ha delle altre cose da fare, perché è stanca, ma dovremmo farla. Signore, ma non è che ci vuole delle ore? Ecco, qualcuno comincerà a dire: se Padre Felice è partito con questa marcia, stasera non torniamo più a casa. Ma io so perché, so come la pensate, non ho il carisma della conoscenza dei cuori, per me. Ci arrivo solo col buon senso. Dice: oh, stasera mette male, perché partendo con questa marcia non sappiamo a che ora torneremo. Ma io, non è che quello che mi muove a dire le cose che dico è il vostro bene spirituale, è mettervi in condizione di progredire nella verità, nella giustizia, nell'amore, in una vita di comunione sempre più profonda con Dio. Se no uno dice, non dice niente. Ecco, saremo già alla fine del Vangelo e non siamo nemmeno all'inizio dell'atto penitenziale. Però c'è un motivo, non è un capriccio, non è una fissa di Padre Felice, no, non è una fissa mia, è una necessità che i fedeli hanno di capire e di vivere bene l'incontro con Cristo risorto nell'Eucaristia. Bene, allora, io desidero perdonare tutti quei fratelli e sorelle che in momenti particolarmente difficili della loro vita se la prendono con Dio, che a loro riguardo non interviene a loro favore. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei fratelli.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei fratelli, papà, per il male che stanno facendo.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stesso, Gianni, Laura e Paola, Luca.
Noi perdoniamo.
Anch'io stasera voglio perdonare me stesso quando non capisco su ciò che non mi è dato a sapere, allora faccio un po' lo studio. E voglio perdonare Sabrina, Raffaele, Rosabba.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio padre, Grazia e Dario.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, mia madre.
perdoniamo.
Io voglio perdonare me stessa, i miei vicini di casa, Roberto, i miei nonni paterni e il mio papà.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Mio figlio e me stessa.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare tutte le persone che quando io e mia sorella eravamo piccoli adolescenti hanno cresciuto non proteggendoci.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Voglio perdonare i miei peccati di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni che tanti anni fa portarono la sua vita.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei colleghi di lavoro per le cattiverie subite appunto sul posto di lavoro.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io vorrei, ma non so se ci riesco a perdonare chi sta facendo questa guerra terribile.
Noi perdoniamo. Io chiedo perdono per le mie intemperanze verbali, per tutte le volte che ho perso la pazienza, ho ceduto all'ira, ho ferito il mio prossimo, per tutti i giudizi pensati o espressi e se involontariamente posso aver scandalizzato qualcuno. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per tutte le volte che fermo me stessa, per le mie
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io voglio chiedere perdono per il mio orgoglio, la mia superbia, la mia vanità, la mia distrazione e per tutti i peccati che ho commesso che hanno determinato poi le conseguenze forti sulla mia vita, sulla vita delle altre persone, sulle situazioni.
Signore, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mancanza di carità verso il prossimo, per i momenti di rabbia, di pazienza, per i dimenticati di parola, e per il mio perdono.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia preghiera frettolosa e distratta, per il mio egoismo, l'orgoglio, la vanità.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Io voglio chiedere perdono per tutte le volte che ho fatto dei confronti con i figli, creandomi delle forse delle umiliazioni, delle impotenze.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i beni che mi hai chiamato a fare e che non ho fatto, per ogni volta che non ho fatto la tua volontà, per il mio orgoglio, irascibilità, bravezza di lingua e di cuore, per non saper amare abbastanza, soprattutto i miei familiari, per non saper perdonare mia madre e accettare quando tu mi proponi delle cose che sono contrarie a.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per gli errori e i peccati che ho commesso e non ho fatto la sua carità.
Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la superficialità e l'inizio.
Signore, abbi pietà di noi.
Non ti ringrazio mai abbastanza.
Signore, abbi pietà di noi.
Perdona, Signore, per lo spirito di giudizio e per la sofferenza che ho dentro da quando sono trovato in tavola.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, io ti chiedo perdono per quando tu mi hai indicato e terminato strade che io ho anche iniziato a percorrere, poi per diverse paure ho lasciato perdere e poi nel tempo prendendo le mani.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Tuo Signore, vedi nel nostro cuore molto più chiaramente di quanto non vediamo noi. Vedi la nostra buona volontà e vedi anche la nostra fragilità. Noi vogliamo ora raccogliere il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceveremo il segno della aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il primo perdono ricevuto, che è quello del battesimo, e la tua permanente volontà riconciliatrice, perdonante nei confronti di tutti i tuoi figli sinceramente pentiti. Potente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai creato l'uomo e la donna perché i due siano una carne sola, dona loro un cuore sempre fedele, perché nella santità dell'amore nulla separi quello che tu stesso hai unito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro della Genesi. Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli animali selvatici. Ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: questa volta è osso dalle mie ossa, carne della mia carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Parola di Dio.
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.
Ci benedica il Signore giorni della nostra vita.
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.
La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa.
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.
Ecco come benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion.
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.
Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita. Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele.
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, quel Gesù che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Conveniva infatti che Dio, per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli alla gloria, rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiare. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ha ripudiato il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Gli presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia,
li benediceva imponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa 27ª domenica del tempo ordinario verte principalmente sulla realtà del matrimonio e della vita coniugale. Nella prima lettura tratta dal secondo capitolo del libro della Genesi, dove si illustra la creazione della donna, e nel Vangelo, dove viene posto il problema della liceità del divorzio. Di primo acchito sembrerebbe un tema che ha poco a che spartire con la malattia spirituale. Ma ad una riflessione più approfondita, che può essere ampiamente confermata dall'esperienza pastorale, spirituale, quando si cercano le cause di situazioni di sofferenza interiore, che si possono attribuire a un'azione straordinaria dello spirito del male, nel 99% dei casi si ritrovano disordini da ricondurre alla sfera sessuale. Quindi uno dice, perché io ho dei problemi, perché mi sono coinvolto con la magia, con i maghi, con l'occultismo, perché sono andato a farmi fare le carte, ho partecipato a una seduta spiritica, perché qualcuno mi ha maledetto, eccetera. Sono tutte cause che possono in qualche modo stare all'origine di un coinvolgimento più profondo della persona che subisce un'azione di condizionamento pesante da parte dello spirito del male, ma prima di tutte queste cose, quasi sempre, ci sono dei disordini che sono da attribuire alla sfera della gestione della sessualità. Quindi ad un approccio disordinato nei confronti della sessualità che in alcuni casi ha coinvolto la persona persino nell'infanzia. Una ferita in questa sfera della vita dell'uomo e della donna è una porta aperta perché lo spirito del male possa condizionare persistentemente l'esistenza di una persona. Questo viene detto raramente, molto raramente. Non è sufficientemente evidenziato questa, direi che è una delle più facili situazioni che si vengono a realizzare, direi, non in tutte le persone, ma la stragrande maggioranza delle persone per vari motivi, attraverso il quale il male può condizionare una persona. Questa verità è confermata dal fatto che quelle relativamente poche persone che hanno conservato la verginità o hanno vissuto nella santità al loro matrimonio sono state quelle che hanno conosciuto una integrità psicologica, spirituale, da addebitarsi in gran parte alla grazia di Dio e in parte alla loro buona volontà. Cioè, nella vita dei santi, ma non solo dei santi canonizzati, nella vita di certe persone particolarmente rette, oneste, che hanno ricevuto evidentemente anche delle grazie un po' particolari, che li hanno preservate, sono grazie prevenienti, che hanno preservate di fare certe scelte sbagliate nella loro vita, noi troviamo questa integrità di natura psicologica e spirituale. Così come in quei casi, che ci sono alcuni casi, ecco, di persone che hanno vissuto proprio in maniera santa il loro matrimonio. Sono pochi, abbiamo delle coppie che sono state canonizzate. Genitori, Santa Teresa e Gesù Bambino, sono stati canonizzati. Ecco, sono santi. Come coppia. Quindi, non è impossibile. Quest'oggi, aiutati dalla parola di Dio, dobbiamo comprendere correttamente il piano creaturale di Dio che sta all'origine dell'esistenza dell'uomo, della donna, e come Dio ha concepito il significato della loro esistenza complementare. Nel libro della Genesi sono riportati due racconti della creazione dell'uomo e della donna. Il primo è riportato in Genesi 1:17-28 e dice così: «E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». Questo è il primo racconto, primo nel senso che è nel primo capitolo, quello che viene prima, che però per redazione è più tardivo dell'altro, di quello che abbiamo letto nella liturgia, e può essere datato intorno al VI al V secolo avanti Cristo. Il secondo racconto, che è riportato nel capitolo secondo, dai versetti 18 e 24, è quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura di oggi. È il più antico. Come redazione databili al secolo XIX avanti Cristo, una differenza di 5 secoli, non da poco. Chiaramente ci soffermeremo sul testo della liturgia, cioè quello che abbiamo ascoltato, che inizia con questa affermazione: non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Queste sono parole di Dio. Dal momento che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, e Dio è Trinità, cioè relazione, anche l'uomo è un essere relazionale. L'io ha bisogno di un tu. Dio vuole dare ad Adam un tu che gli corrisponda. Allora che cosa fa il Padre Eterno? A questo punto Dio crea con la polvere del suolo con la quale aveva creato Adam tutti gli animali e li presenta all'uomo perché dia loro un nome. Nel dare il nome, l'uomo acquista potere sugli animali. Guardate che la potestà genitoriale nei confronti dei figli si manifesta particolarmente nell'imposizione del nome, perché il nome non ce lo siamo dati noi, ce l'hanno dato i nostri genitori. E in questo hanno esercitato la loro paternità, la loro potestà genitoriale. Ma alla fine l'uomo non trova un aiuto che gli corrisponda. Allora Dio fa scendere un torpore sull'uomo, gli tolse una delle costole e la rinchiuse la carne al suo posto. Signore Dio formò con la costola che aveva tolto all'uomo una donna e la condusse all'uomo, il quale dice: questa volta è osso dalle mie ossa, è carne dalla mia carne. Si chiamerà Isha perché dall'Ish è stata tolta. Qui bisogna riferirsi ai termini ebraici perché la traduzione non ci aiuta. In ebraico uomo si dice Ish e donna si dice Isha. Se noi in questo contesto di approfondimento biblico vogliamo mantenere il significato letterale, noi dobbiamo dire si chiamerà uoma perché dall'uomo è stata tolta. Siamo nella convenzione linguistica, eh? Possiamo benissimo farlo, ci intendiamo. Il fatto che la donna sia creata dalla costola dell'uomo sta a significare l'uguaglianza della natura fra l'uomo e la donna. C'è un altro particolare che va sottolineato e che non è colto dalla traduzione. In italiano si dice li creò maschio e femmina, li creò. In ebraico si dice nekebak per quanto riguarda la donna, che significa letteralmente forata, e maschio si dice zakar, che significa pungente, con chiara allusione alla genitalità femminile e maschile. Vedete, tante volte l'etimologia delle parole è importante. Adam non assiste alla nascita di Eva, perché Dio lo ha fatto piombare in un sonno profondo, quasi a dire che Adam è assente e non può vantare diritti che non vengano dalla comunione. Adam è senza coscienza quando Eva viene formata. E quando si sveglia scopre che colei che gli sta di fronte è corrispondente a qualcosa di mancante in lui. Mentre questa corrispondenza Adam non l'ha riscontrata con gli animali, la riscontra con la donna. L'uno e l'altro sono essenziali. E nessuno dei due può vivere senza l'altro, perché la donna è della stessa natura dell'uomo. Quindi Dio ha fatto veramente, come dice il libro della Genesi, una cosa molto bella è molto buona quando ha creato l'uomo e la donna. Tutti questi dettagli ci servono per comprendere l'ultimo versetto. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. Alla luce di quanto abbiamo detto, si è in grado di comprendere come l'esercizio della sessualità fra l'uomo e la donna sia un atto in cui Dio è profondamente coinvolto. La pienezza della corporeità, compiuta nella più alta e profonda spiritualità, perché il corpo è lo spirito visibile e percepibile. L'esercizio della sessualità nella visione rivelata dalla scrittura diventa un'azione pienamente liturgica. È la lode a Dio che è amore. La coppia pungente e forata, integrata insieme in una sola carne, esprime in modo esclusivo la natura di Dio Trinità, che è relazione d'amore, senza contropartita, e nello stesso tempo diventa simbolo visibile dell'unità divina. Allora voi capite la profondità, se così si può dire, della realtà che non è immediatamente percepibile, bisogna fare uno sforzo di comprensione che ci è possibile alla luce della parola di Dio e della grazia dello Spirito Santo. L'incontro esclusivo uomo e donna non è finalizzato all'interesse privato dei due individui che decidono di stare insieme, ma è il luogo privilegiato della responsabilità di fronte al creato. Uomo e donna sono associati all'atto creativo di Dio perché portano in sé il nome delle generazioni future attraverso la procreazione. Allora capite? Capite il valore, la sacralità. Ecco, se c'è qualcosa di sacro, è proprio l'esercizio della sessualità. Guardate che questo non lo dice nessuno, non lo spiega nessuno, ma è la verità rivelata. Allora, qui c'è proprio bisogno di una conversione a livello intellettuale, conoscitivo, di come stanno le cose. Nella Bibbia il concetto di procreazione è abbinato alla benedizione di Dio. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Non è qualcosa così di naturale, è legato a una azione soprannaturale che è la benedizione di Dio. La missione della coppia che accetta la profezia di essere benedizione di Dio nel mondo e per il mondo attraverso l'esercizio della sessualità è non solo sorgente di felicità all'interno della coppia stessa, ma è anche garanzia del futuro esistenziale di cui è portatrice e anche e che deve custodire e garantire. Cioè, la persona diventa lo strumento attraverso il quale l'umanità continua a esistere di generazione in generazione. Ho voluto fare questo approfondimento biblico-teologico per far capire quanto sia sacra la sfera della sessualità umana, cioè sia un ambito che Dio ha eletto come strumento della sua presenza e della sua manifestazione d'amore nella storia. Ora, se l'uomo profana la sessualità, la disancora dal suo legame essenziale con Dio, essa cambia di segno e da qualcosa di estremamente positivo diventa qualcosa di estremamente negativo, di cui si serve lo spirito del male per indurre la persona nel peccato, nel vizio, creando dei legami con lo spirito di impurità che portano l'uomo più o meno consapevolmente verso l'autodistruzione fisica, psicologica e spirituale. Allora voi capite se questo, ma queste cose, io sono venuto a comprenderle nel corso di una vita sacerdotale, dove ho letto dei libri, ma queste cose così in questa chiarezza, in questa determinazione, non mi sono state insegnate quando ho fatto teologia, non mi sono state insegnate. Qualcosa in senso un po' vago, ma questo è frutto di un approfondimento che scaturisce dall'esperienza pastorale, dalla preghiera, dall'ascolto della parola di Dio, dalla luce che ci viene donata dallo Spirito Santo. A questo proposito è necessario fare una prima osservazione. È importante, di fronte alle situazioni di sofferenza spirituale, fare una anamnesi che consideri le situazioni di vita dei genitori e dei nonni, perché certi disordini legati a quella sfera possono essere delle conseguenze negative, che certi disordini in quella sfera dei genitori o dei nonni hanno delle conseguenze negative che ricadono sui discendenti. Quindi qui c'è da considerare anche che cosa è successo prima che noi siamo stati concepiti e come siamo stati concepiti. Ad esempio, è importante sapere se una persona era desiderata oppure no dai genitori, se è stata concepita fuori del matrimonio, in una situazione di peccato o di grazia, se è stata concepita in un contesto di violenza, se la sua nascita fosse stata preceduta da un aborto volontario, perché l'aborto instaura un legame con uno spirito di morte che tocca la madre, ma che può condizionare negativamente anche la vita dei figli successivi. Un aborto volontario, non un aborto spontaneo, un aborto volontario. È necessario avere qualche ragguaglio a riguardo del parto, se ci sono stati dei problemi subito dopo la nascita, Poi è opportuno considerare la vita delle persone fin dalla prima infanzia, sulla base dei ricordi personali o di cose accadute e raccontate dai genitori o dai parenti. Il tempo della fanciullezza, dell'adolescenza, della prima giovinezza, che sono, è il tempo, chiamiamolo un po' più pericoloso. È il periodo della vita nella quale il 99% delle persone per ignoranza, per ingenuità, per curiosità, vivono situazioni disordinate, magari episodiche, che riguardano la sfera della sessualità. In alcuni casi possono indurre delle abitudini deleterie, come dipendenza dalla pornografia o dalla masturbazione. Allora, voi capite, un episodio, una situazione che magari una persona non si è cercata, che è occorsa nella vita, può avere delle conseguenze pesanti. Non dico che devono poi essere guarite, ecco perché si prega per la guarigione spirituale. Non è che sia una situazione irreversibile, ma sono situazioni pesanti, chiaramente, che diventano sempre più condizionanti quando una persona reitera certi comportamenti sbagliati. Qui allora c'è la parte personale. Oggi le persone al riguardo sono nella stragrande parte ignoranti del valore sacro della sessualità, perché non gliel'ha detto nessuno, del valore della verginità, della castità. Avete mai sentito una predica dove si spiega il valore della verginità, della castità? Ma sono parole che alcuni dicono si potrebbero persino togliere dal vocabolario, tanto non si usano mai. Per cui, disancorata così dalla sua finalità intrinseca di realtà deputata alla celebrazione della liturgia dell'amore, la sessualità è diventata una specie di ginnastica del piacere venereo che porta soprattutto nei giovani a bruciare delle energie vitali che al momento di un eventuale matrimonio sono esaurite, con la conseguenza di un aumento considerevole della infertilità. Prima si fa di tutto per non concepire: pillole anticoncezionali, pillole abortive, preservativi e via discorrendo. Quando si vuole concepire non succede niente, per cui si ricorrono a stimolazioni ormonali, alla fecondazione in vitro e a tutte le altre pratiche aberranti per avere a qualsiasi costo un figlio, sempre prescindendo dalla volontà di Dio. Credo che a questo punto appaia abbastanza chiaro come questo sia l'ambito per eccellenza di cui si serve lo spirito del male per rendere le persone schiave, precludendole ad una relazione filiale nei confronti di Dio, pregiudicando così l'armonia coniugale o comunque di coppia e recando pregiudizio anche alla salvezza eterna. Oggi la parola di Dio ci dovrebbe aprire bene gli occhi. Nel Vangelo, quando Gesù è chiamato in causa dai farisei a proposito della liceità del ripudio della moglie che era recepito dalla legislazione mosaica, risponde che al principio non era così. Cioè che nel progetto creaturale di Dio non era contemplato che era stato introdotto per la durezza del cuore dell'uomo, ma ciò che Dio unisce, l'uomo non può e non deve dividere. Gesù rimanda la Genesi, rimanda la prima lettura, rimanda alla verità dell'amore coniugale che deve essere fonte di gioia per i coniugi, fonte di vita attraverso la procreazione e fonte di gloria nei confronti di Dio. Questa mancanza di consapevolezza sta all'origine della maggior parte delle sofferenze che le persone umane incontrano nella vita terrena, a prescindere dall'azione straordinaria del diavolo, che ci può essere o non ci può essere. Ma una buona parte delle tribolazioni che l'uomo va incontro sono da debitarsi a questo problema di non aver vissuto come si sarebbe dovuto questa sfera della vita della persona. Queste verità bisognerebbe insegnarle ai bambini delle elementari. E certamente non possiamo pretendere che sia la scuola ad insegnarle, deve essere la famiglia e la Chiesa. Ma non si fa. E le conseguenze si vedono. D'altra parte, se vogliamo, per così dire, la prova del 9, questa verità è confermata dalle pratiche sataniche come le messe nere, che includono sempre un momento orgiastico. Quindi ci abbiamo anche la conferma che viene dall'altra parte. Voi capite che da queste premesse si possono trarre delle conseguenze a riguardo della teoria del gender, a riguardo delle pratiche omosessuali, a riguardo della pedofilia. Vedete, è tutto legato insieme, è tutto legato e si va sempre peggio, è una degradazione progressiva, il cui regista è lo spirito del male. E gli uomini sono come marionette che si lasciano manipolare, si illudono di fare quello che vogliono e fanno, non dico, ma fanno spesso ciò che dà gloria al diavolo. Quando sono stati creati, il fine per cui l'uomo è stato creato è dare gloria a Dio. Allora non mi si venga a dire che per dare gloria a Dio le persone devono farsi tutti monaci o monache di clausura. No, Si può dare benissimo gloria a Dio facendosi una santa famiglia. Ma ci sarebbe poi, ora io mi sono limitato a dirvi quello che ho scritto, ma se io ora dovessi dare il libero adito a quello che ho nella testa, veramente andremo per le lunghe. Perché che cosa succede? Che prima del matrimonio, comunque nella giovinezza, si fa pasticci a non finire. Quando una persona si sposa, diciamo, non si sposa e dovrebbe avere quella formazione che non ha, veramente, cioè si mette in una situazione di giustizia davanti a Dio attraverso il sacramento del matrimonio, e potrebbe celebrare questa liturgia dell'amore, che è una cosa santa e buona. Cosa succede? Succede che io conosco molte coppie che praticamente, ma non anziani, ma che non hanno relazioni sessuali, non ce n'hanno. Ma cosa vi siete sposati a fare? Non ce n'hanno. E qui c'è di nuovo l'azione dello spirito del male. Ecco perché lo spirito del male impedisce qualcosa di buono che darebbe gloria a Dio nel momento giusto. No, quando è il momento giusto non si fa, quando è il momento sbagliato si fa dalla mattina alla sera, per modo di dire. Ecco, ma guardate che è terrificante. Oppure in alcuni casi, che purtroppo ci sono anche nell'ambito delle coppie di una certa età, e così si va a fare delle cose che non si devono fare. Ecco, si vive di nuovo in maniera disordinata la sessualità, mettendosi se stessi e mettendo gli altri in una situazione di peccato. Quindi si dà di nuovo gloria al diavolo. Ma io non ho, in 40 anni di sacerdozio, non ho mai sentito una persona che abbia confessato di aver dato gloria al diavolo. La gente non ha proprio coscienza. E guardate che è frequentissimo. Qualcuno potrà dire: padre Felice, lei, ecco, quello che dice è fantastico, però realisticamente parlando, io vi ho detto la verità della parola di Dio. È chiaro che in un contesto ottimale di una famiglia cristiana, ecco, come il prete si deve preparare un'ora per celebrare la messa, i coniugi si dovrebbero preparare un'ora per avere un incontro come si deve, un'ora di preghiera, un'ora di preparazione, perché in quel momento loro sono i sacerdoti dell'amore, devono dare gloria a Dio, e quindi uno si deve preparare e vivere in pienezza, chiaramente con l'apertura, chiaramente l'accoglienza della vita, perché è fondamentale, perché se noi tagliamo, ecco, pregiudichiamo il progetto creaturale di Dio, perché Dio ha concepito questa realtà come uno strumento attraverso il quale l'uomo diventa partecipe del suo amore fecondo creatore. Io quando celebro la messa rendo presente Gesù nel mistero del suo corpo e del suo sangue attraverso le specie del pane e del vino. Si realizza una presenza di grazia che poi viene consumata, mangiata dalle persone. Chiaramente non si capisce bene che non ogni rapporto sessuale deve avere come fine la procreazione. Ecco, Padre Eterno, che sa come deve fare le cose, ha creato la donna non sempre feconda. Ci sono i periodi della fecondità e i periodi in cui è un infecondo. Quindi, a un certo punto, con un po' di buonsenso, ecco, uno ha la possibilità di gestire, come ben era stato spiegato da Paolo VI nella enciclica Umane Vitae, una paternità e maternità responsabile. Comunque, se noi andiamo ancora al secolo scorso, a metà del secolo scorso, quindi parliamo dei nostri genitori, dei nostri nonni, era cosa ordinaria che in una famiglia ci fossero 7, 8, 10 figli. Ordinario. E per quanto le condizioni di vita di allora non erano così favorevoli, magari si tirava un po' la cinghia, ma non si moriva di fame. Ma non si moriva di fame. Ora, progresso, la scienza, la cosa, cosa hanno fatto? Hanno fatto una distruzione culturale. Per cui se non si recupera, le statistiche parlano che, visto che siamo in questa situazione, le statistiche parlano che i ragazzini, le ragazzine sempre più precocemente hanno dei rapporti sessuali, perché non c'è un'educazione, non c'è un'educazione. Quando noi troviamo, direte, andiamo un po' indietro nel tempo, bambine, poi sono diventate dei santi, bambine a 7 anni che facevano il voto di verginità senza sapere che cosa fosse, perché erano illuminate dallo Spirito Santo. Andate a leggere la vita di Santa Caterina da Siena. Vabbè, Caterina da Siena è un caso proprio unico, ma ce ne sono tanti, che in età precocissima hanno, per grazia, perché non credo che a quei tempi i genitori facessero delle grandi istruzioni a questo riguardo, ma i genitori non fanno le istruzioni perché sono ignoranti loro, non le sanno queste cose. Quindi come fanno a comunicarle ai loro figli? Lo dovrebbero fare, ma gli mancano gli strumenti concettuali, che invece, ecco, qui è così, si lascia tutto alla grazia di Dio. Ma la grazia di Dio in alcuni casi opera in maniera straordinaria, ma nella ordinarietà dei casi lascia libere le persone che purtroppo portano in sé le conseguenze del peccato originale, e quindi noi ci troviamo a nascere inclinati verso il male. E non è che sentiamo, parlo di bambini a 10 anni, a 12 anni, ecco, non sentiamo una aspirazione alla verginità, ma sentiamo un'inclinazione alla concupiscenza, anche prima. Però, ecco, se i genitori, in qualche modo anche la Chiesa, ma se i genitori fossero mediatori di queste, prima di tutto le devono vivere queste cose. Devono vivere. e poi fossero mediatori di queste verità, sicuramente, sicuramente. Oggi come oggi, è difficile perché anche in un contesto bisognerebbe veramente fare come, come qualcuno ha fatto, come è scritto da quell'autore americano che ha scritto L'Opzione Benedetto, che è un libro interessante, ecco, di creare delle comunità di famiglie, di cristiani che vivono un po' separate dal mondo per poter essere in grado di non lasciarsi condizionare da questo bombardamento ideologico, eccetera, eccetera. Voi capite, uno, ecco, pensate quanto, quanto di questi, ma persino una persona che non è così, una persona devota, mi ha detto, io sono, da quando sono qui, ecco, sono 38 anni che non ho la televisione, benedico, cioè ne ho 3 o 4, 5, perché poi io le raccatto, le prendo, così dico, le tengo qui, così non, nessuno le vede, faccio la raccolta, ecco, ma non le ho mai guardate. Ebbene, ecco, quante, mi si dice, no, che la programmazione così veicola questi contenuti che non sono, non sono solo mondani, ecco, ma sono perversi, ecco, veicolano contenuti depravati, come se fosse la cosa più normale di questo mondo. E questo per creare una gran confusione nella testa e pregiudicare la sanità mentale e soprattutto spirituale delle nuove generazioni, che poi a un certo punto vanno fuori, vanno fuori. Perché aumentano, e è una cosa statisticamente comprovata, le malattie, diciamo, di natura più o meno psichiatrica nei bambini o nei ragazzi, nelle persone molto giovani, minorenni, ma per questi, per queste, questi contenuti aberranti che vengono veicolati e le persone poi fanno delle cose che non devono fare, che a un certo punto parte la testa, parte la testa, il ben dell'intelletto, l'equilibrio. Ci troviamo di fronte a diversificazioni del potere delle tenebre che non si ferma di fronte a nulla, il male non si ferma di fronte a nulla. Quindi il denaro e il piacere hanno soppiantato l'amore. L'amore. Ecco, le persone non sanno più amare. Perché? Nelle loro azioni sono mosse da che cosa? Dalla brama del denaro e dalla brama del piacere, che sono legati uno all'altro. Perché se io so i soldi posso fare quello che voglio. C'è da chiedersi, è possibile tornare indietro? È una strada ormai irreversibile in discesa, o si può sterzare, fare un'inversione di marcia? Con la grazia di Dio sì, è possibile, c'è però bisogno di una radicale e profonda conversione che trovi il suo fondamento nella coscienza, nella conoscenza della volontà di Dio, così come noi siamo in grado di conoscere attraverso la Sacra Scrittura. Quindi voi capite l'importanza di capire bene la parola di Dio. Attraverso la Sacra Scrittura il Signore ci parla, ci svela il suo piano di salvezza, ci indica la strada che dobbiamo percorrere. E qui Marco, e cioè Gesù, è categorico: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, chi ripudia il marito e ne sposa un'altra commette adulterio, punto, basta. Finito. Chiaro. Poi, per concludere, Gesù si mostra particolarmente accogliente nei confronti dei bambini. Accogliere il figlio concepito e accogliere Gesù. Sopprimerlo è sopprimere Gesù. Bisogna rinunciare alla sapienza del mondo, che è stoltezza agli occhi di Dio. Bisogna diventare umili e semplici come bambini per entrare nel regno dei cieli, altrimenti ci illudiamo di entrarci, non c'entriamo. Il guaio è che quello che ho scritto nell'ultima cosa: non dimentichiamo mai che il Signore ci vuole felici di qua e beati di là. Quindi meglio di così. Ecco perché alcune persone dicono: ma la volontà di Dio, l'etica cristiana, i comandamenti fanno sì che una persona sia triste tutta la vita, non può fare questo, non può fare quell'altro, non può fare quell'altro. Tutto falso. Il Signore ci vuole felici di qua e beati di là. E per esserlo bisogna seguire le sue leggi. Se vogliamo fare di testa nostra, saremo infelici di qua, e io posso farvi un libro di persone infelici che conosco, un libro di tante pagine, e corriamo il rischio di essere dannati di là. Quello lo ignoriamo, ma il rischio c'è. Il rischio c'è. Allora, capite bene. Le cose stanno in questi termini. Le cose stanno in questi termini. Allora, voi capite il potere di condizionamento che ha il maligno su, non dico tutti, ma su quasi tutte le persone. Quasi tutte le persone. E questo potere passa attraverso tutti i canali che noi ben conosciamo e che dovremmo in qualche modo chiudere. Uno dice: ma allora tutti devono fare gli eremiti in cima a un monte? No, non è facile, ma bisogna avere il coraggio di prendere il toro per le corna, se così si può dire, e dire: se andiamo avanti di questo passo, andiamo incontro alla nostra rovina. Quindi non si può, ecco, assecondare questo stile ideologico mondano. Bisogna essere alternativi, e la parola di Dio è chiara. Per capire certe cose io vi ho potuto fare questa, che qualcuno dice non è un'omelia ma è un insegnamento, chiamiamolo come vogliamo, omelia, insegnamento, catechesi, quello che volete, ma per fare questo io ho studiato per un giorno e mezzo, un giorno e mezzo. La settimana scorsa, di solito io mi preparo lunedì della settimana corrente, dato che questa settimana c'era il primo venerdì del mese, c'era delle altre cose, io avendo un po' di tempo mi sono preparato la settimana scorsa e per un giorno ho letto per un giorno, poi il giorno dopo ho cominciato a scrivere. Dice, ma quei poveri cristi di preti non hanno mica il tempo che ha lei. È vero, non ce l'hanno. È vero che io ho la possibilità di farlo, ringrazio Dio di farlo e lo faccio. Però voi capite, fra il niente e il tutto ci sta anche una via di mezzo. Ci può stare anche una via di mezzo. Però, ecco, è indispensabile che questa parola salvifica che ci comunica la verità di Dio sia compresa, sia capita per essere vissuta, altrimenti rimane così, qualcosa che non dice niente, che lascia il tempo che trova. Ora abbiamo capito, credo che abbiamo capito qualcosa che non è così facile da fare. Però abbiamo capito che dovremmo fare in un certo modo, che ci dovremmo... Allora, tutte le cose, vedete, tutte le cose per farle bene, ci vuole dell'impegno, ci vuole del tempo. Non si può, ecco, giocare. Ecco, c'è stato qualche filosofo che ha parlato dell'uomo ludens, l'uomo che gioca. Prima si diceva che negli studi, ecco, di paleontologia c'è l'uomo sapiens, che è quello che ha vissuto chissà quanti centinaia di migliaia di anni fa, che è stato l'uomo sapiens, quello che ha cominciato a costruire gli attrezzi, a fare le clave, l'uomo sapiens. Gente, noi viviamo in una realtà che siamo ancora persone sapiens o siamo persone insipiens, stolte. Se ci guardiamo intorno, guardiamo le guerre, guardiamo le ingiustizie, peggio di così l'uomo non potrebbe fare. Peggio di così l'uomo non potrebbe fare. Andiamo avanti in questa direzione? Andiamo avanti. Verso l'autodistruzione, ci arriveremo, prima o poi ci arriveremo. La fine del mondo sarà procurata, io ne sono convinto, la fine del mondo sarà procurata dall'uomo. Non è che a un certo punto sono le trombe, come dicono gli Apocalisse, arriva Gesù Cristo nella gloria, eccetera. No, gli uomini si distruggeranno. E poi arriverà Gesù Cristo. Purtroppo, speriamo di no, ma che cosa può succedere che a un certo punto le persone, sono 2000 anni che queste verità sono state dette, dovrebbero essere state un po' più comprese e un po' più vissute. Non è che sia due giorni, 2000 anni, vabbè che l'uomo ha la testa dura per capire certe cose, però voi capite. Allora noi non ci sgomentiamo, non ci facciamo prendere dal panico, dalla paura, dall'angoscia, però dobbiamo dire: le cose stanno in questi termini, facciamo attenzione, perché il Signore ci ha messo, come dice, no, libro dell'Esodo, io vi metto davanti a voi la via della vita e la via della morte, scegliete voi quel che volete. Se volete la via della vita, dovete dare retta alla parola di Dio; se volete la via della morte, fate di testa vostra e raccoglierete, ognuno raccoglierà quello che avrà seminato. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza disceso dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ora ci sediamo, prendiamo il nostro foglietto. Chi fosse privo della penna vi viene messa a disposizione e scriviamo la nostra intenzione offertoriale. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, San Giuseppe e San Michele Arcangelo, io ti offro mettiamo i nomi delle persone che noi conosciamo, che possono essere maggiormente sofferenti sul piano spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa
per la raccolta delle intenzioni delle offerte, le penne le potete mettere nello scomparto delle intenzioni. Offertoriale. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizioni di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il nostro Cristo, nostra
Santa Chiesa. Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale porta a compimento la tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e santi, cantiamo esultanti la tua lode.
Santo, santo.
Santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo,
e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ti offriamo questa Eucaristia in onore dello Spirito Santo, a beneficio di tutte le persone che ti abbiamo offerto nei foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela e Luigi, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre,
Padre
nostro,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti. Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non vi entrerà, dice il Signore.
Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita, e di vivere e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ricordo che sabato prossimo, il secondo sabato del mese, quindi sabato 12, alle 17 ci sarà Santa Messa Vigiliare Vespertina per la guarigione degli infermi con la benedizione personale. A chi non fosse stato ancora dato, sarà distribuito il calendarietto delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di ottobre. Chi non avesse ancora il messalino per sé lo può acquistare lì in fondo, e voi sapete quanto sia importante per alimentare la nostra vita spirituale. Ora darò la benedizione conclusiva, poi invocheremo, faremo un canto che mi consente di chiudere la diretta, poi invocheremo lo Spirito Santo su di me, e quindi chi vuole può venire qui da Sant'Alberto a ricevere la benedizione personale con l'imposizione delle mani. Una persona là che deve andare via per prima, venga per prima con i bambini, perché ci tengo a farmi benedire da Leonardo. Io non mi lascio mica scappare certe occasioni, volete scappare, e invece io ne approfitto poi con un Vangelo come quello di oggi, ecco, dei bambini. Quindi io prima lo benedico, poi mi faccio benedire, e la benedizione me la tengo tutta per me. Allora, in questo mese, senza che io dicessi nulla, mi è giunto dall'editrice Shalom, quella che produce i messalini, un cartone di messalini di questo mese da diffondere così come propaganda, per intenderci. Allora, io inviterei chi non ce l'ha, se lo compra. E invece quelli che sono, mi sono stati, perché quelli li ho comprati anch'io, ecco. E chi invece ha delle persone da dare, se ne può prendere un certo numero, tanto sono da utilizzare. Voi sapete che i messalini durano un mese, quindi stanno da utilizzare questo mese. Quindi ce ne abbiamo un cartone, e mi è stato omaggiato, io lo metto a disposizione dei fedeli. Prendetene e dateli alle persone che un domani potrebbero, ecco, essere poi interessati a continuare a valersi di questo sussidio. Quindi prendetene uno, due, tre, ecco, quello secondo le persone che avete bisogno. Quando sono finiti, poi nel cartone non ce n'è più. I panini. Ora benediciamo i panini, che sono un altro grande dono che la Chiesa mette a nostra disposizione per veicolare la grazia di Cristo, la grazia della conversione, lo Spirito Santo nei confronti di tutti i suoi figli. Quindi anche questo aiuto valorizziamolo e facciamoci mediatori di questa grazia nei confronti dei nostri fratelli, soprattutto di quelle persone che possono essere un po' più lontane dalla vita sacramentale. Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, io invoco il tuo Santo Spirito su questi panini, sull'acqua, il sale e l'olio che le persone possano aver portate con sé, perché tutti questi elementi, fortificati e santificati dalla tua grazia, possano beneficiare
le persone che li utilizzeranno sul piano fisico, psicologico e spirituale, soprattutto per progredire in un cammino di guarigione spirituale, di conversione, di santificazione per il loro bene e la tua gloria. E la tua santa benedizione scenda su di essi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente allontani da voi ogni male, vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminando sempre sulla via dei suoi precetti possiate diventare coeredi dei santi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Thank you.